se volete facciamo qualunque cosa, insomma, interagiamo un po', ecco.
Sì, io direi che visto che siamo in tanti e so che molti sono direttamente anche interessati da questi temi, magari raccogliamo un po' di interventi per fare il primo arrivo di racconti, storie, anche riflessioni su quello che è stato detto. Quindi,
ma anche domande, problematizzazioni, cioè, critiche, quel che volete.
Facciamo già.
Poi venire un po' che.
Poi venire come collettivo il lavoro del governo. E una delle cose che ci ha detto era contiene esattamente, secondo me, una contraddizione che tu hai descritto quando parlare della cultura originaria rispetto al lavoro poi che si fa. Che si vive tra il fatto che si ha a che fare con delle persone reali che hanno dei bisogni, per cui diciamo, poi in quei giorni in più che si fanno gratuitamente, come si scrive tu, si fa fatica a non farli, perché poi significa abbandonare una persona che è in difficoltà. Quindi esiste un ricatto diretto per quanto riguarda l'operatore sociale nella sua, viene a dire, parte più delicata, più intima, cioè che è, diciamo, esattamente il lavoro di cura che sta svolgendo e che in qualche modo sulla base della quale si svolge un ricatto morale, non so, quindi in questo senso sarebbe, non so, interessante capire se all'interno del cantiere si è tentato di riflettere su questo aspetto.
Sì, raccogliamo un po' di storie e poi facciamo una risposta unica, perché altrimenti vabbè, c'è le notti così. E come avevo detto all'inizio, il silenzio è una delle piaghe che ci affliggono in quest'epoca, non sappiamo più raccontare, io sono sicuro che ne avete centinaia di cose da dire. Comunque, intanto che ci pensate, io dico sì, abbiamo preso in considerazione questo aspetto e anzi è stato un aspetto molto discusso questo, perché questo è un ricatto che nasce dal conflitto tra la cultura aziendale e la cultura professionale. Allora, se l'operatore ha un forte senso della sua responsabilità personale, è indubbio che un'azienda lo può giocare, diciamo, e lo può ricattare, no? Per esempio, una delle modalità è quello che si chiamano le notti passive, cioè dentro il lavoro, cioè le notti che gli operatori vengono richieste che non vengono pagate. Di fatto c'è un problema sindacale, se vuoi economico, e poi c'è invece un problema professionale. Tu stai seguendo delle persone. La domanda vera però è: questa, diciamo, sensibilità che tu registri in quegli operatori che ti hanno raccontato questa storia, no? Dove veramente si colloca nel mondo del lavoro? È un problema che riguarda la persona, quindi noi abbiamo a che fare con una persona estremamente sensibile che ha, diciamo, la consapevolezza della responsabilità delle persone che gli vengono affidate, no? Ma questo è solo un aspetto del problema. Poi c'è: quale responsabilità ha l'impresa sociale che mette il lavoratore nella condizione di dover fare quella scelta di presenza senza, diciamo così, avere cura dei problemi dell'operatore? Ecco, questo è un problema perché quel che noi abbiamo verificato nelle storie, ne raccontiamo diverse, che noi ci troviamo spesso di fronte ad imprese assolutamente sciagurate, imprese che, diciamo così, se ne strabattono, per intenderci, per parlare fuori dai denti, di quelli che sono i problemi delle persone che l'operatore ha in cura. Vi faccio un esempio tra i più, diciamo così, lievi che posso, anche per non diciamo così, raccontare storie troppo grottesche. Una ragazza disoccupata di Milano, disoccupata perché ha appena finito l'università, sta cercando lavoro, non ne trova, non ha soldi, viene a sapere da un'amica che una cooperativa sociale nel periodo estivo ha bisogno di una educatrice. Allora lei dice: io non so cosa sia un'educatrice perché ho fatto tutti altri studi, però chissà se mi prendono. E l'amica gli dice: stai tranquilla che ti prendono, come? Cioè, hanno bisogno di qualcuno, sono con l'acqua alla gola, non sanno come fare. Lei si presenta e fa il colloquio di lavoro. Noi dedichiamo un capitolo al modo in cui vengono fatti i colloqui di lavoro, perché il colloquio di lavoro è un analizzatore. Tenete presente che oggi per entrare in Google, no? La cosa più importante è il colloquio di lavoro. Sul colloquio di lavoro si gioca la scelta che l'azienda fa, la scelta intelligente, produttiva, di investimento, di diciamo decimazione, insomma è un momento veramente delicato del passaggio nel mondo del lavoro. Bene, questa ragazza si presenta e le fanno una serie di domande assolutamente genere. Le piacciono i bambini, generalmente, insomma, in linea di massima, perché non è che mi poi rispondono, mi fanno proprio disperare, se ne vedo uno scappo, stai cercando un lavoro, verosimilmente. Bene, allora tutto va bene, se vuole da domani mattina può cominciare. E che lavoro devo fare? Ah, beh, sì, ci sono dei ragazzi autistici. E questa ragazza, benché avesse fatto l'università, non aveva la più pallida idea di che cosa significasse. Tant'è che abbiamo scherzato con lei nel cantiere, perché avevamo un sospetto che lei confondesse un bimbo autistico col figlio di un autista, insomma, no? Figli, diciamo, degli autisti dell'azienda tranviaria, cioè non aveva proprio, ti ricordi, nessuna idea. Invece mi hanno buttata in una situazione di estrema difficoltà relazionale con persone di cui io non conoscevo nulla, né mi avevano dato il più piccolo straccio di informazione o di notizia, ma diciamo di formazione. Ed ecco che questa persona, cioè, si sfanga il salario, no? Per diversi mesi, e quando finisce questo lavoro pessimo dal suo punto di vista, lei dice: io non è che ho fatto un lavoro, cioè sono stata lì proprio per come presenza, non sapevo proprio cosa cavolo fare lì dentro. Le dicono: ma se vuoi puoi continuare, perché non trovavano un lavoro. Ha una cifra ovviamente talmente bassa che, diciamo, benché precaria e benché priva di lavoro, ad un certo punto lei ha dovuto mettere in discussione e scegliere un'altra cosa nella vita. Ma questo è molto importante per farvi vedere quello che io chiamavo il cinismo delle imprese. Noi, la domanda che tu fai mi parla di un operatore sensibile, la risposta che io ti do mi parla di un'impresa cinica all'interno del quale un operatore sensibile si può trovare. Bene, se si crea questa particolare forma di relazione che è comunissima, ecco che l'operatore sensibile sarà, come dire, molto propenso a fare lavoro gratuito per non abbandonare a sé, casomai per 2 ore, no? Delle persone che in quelle 2 ore si troverebbero in una seria difficoltà. Tuttavia questo è un ricatto, non è un dispositivo del lavoro. Se noi lo troviamo riconfermato come ricatto 50 volte, allora diventa un dispositivo di lavoro e ci chiede di fare un discorso sulle imprese sociali. come lavorano, perché lavorano così, come operano, che è il senso del lavoro che devono fare.
Magari aggiungo solo alcuni aspetti che poi nel libro troverete anche più diffusamente, ma un po' le storie fanno riferimento a questo. In alcuni racconti si vede anche l'aperta diffidenza delle organizzazioni sindacali nei confronti degli operatori sociali che cercano di organizzarsi, no? E perché fondamentalmente sono contigue con i gruppi che sono i gruppi di potere all'interno di queste imprese. E poi l'altra questione che un po' dal cantiere è venuta fuori, poi magari anche con gli altri sviluppi verrà raccontata più diffusamente, sono un po' le retoriche diciamo dell'autosfruttamento, no? Quelle situazioni per cui i tagli, queste dinamiche vengono tutte vengono gestite attraverso varie formule, per cui per esempio il lavoratore deve per forza diventare socio, no? Per esprimere la sua adesione alla cooperativa, no? Oppure viene indotto a pensare appunto di essere un elemento importante della sopravvivenza di tutto il sistema, e quindi ci sono questi momenti che abbiamo definito un po' come autosfruttamento, perché c'è tutta una retorica dietro, no, del lavoro volontario.
Sì, anche del lavoro cooperativo, perché ormai ci siamo abituati a parlare di cooperative come di aziende, cioè la cooperativa è un'impresa sociale molto particolare che nasce da una cultura molto particolare legata molto all'idea dell'autogestione e della compartecipazione, quindi un'idea molto particolare che non troviamo assolutamente più noi nei sistemi cooperativi di cui ci stiamo, in queste grosse strutture cooperative. Qui dicevo c'è stato un processo tra gli anni 90 e oggi poi radicalissimo di aziendalizzazione, per cui la parola cooperativa non ha più alcun senso, cioè non parliamo di cooperative, di cultura cooperativa, ma parliamo di aziende che al loro interno trattano i loro salariati in una maniera, diciamo così, vergognosa, nel senso che vergognosa è una categoria morale, cioè trattano, diciamo così, mettono dei lavoratori in condizioni di sopravvivere per salari che vanno intorno ai 2 euro all'ora, cioè in una città come Milano. E quindi questo è un problema veramente serio, perché nei decenni passati questo ha significato che i lavoratori, di fronte a trattamenti salariali di questo genere, hanno cominciato a immaginarsi come non solo classe in sé, diciamo per usare le parole di Lukács, ma come classe per sé, cioè come classe di persone che in quel contesto hanno degli interessi comuni da affrontare e difendere. E questi interessi comuni oggi sono di due tipi: interessi legati ai diritti del lavoro, ai quali si appiccica poi tutta la questione difficile da affrontare, ma che bisogna pure affrontare, della dignità del lavoro, cioè il lavoro è anche diciamo così, una questione, diciamo, alla quale non ci si appende solo per dipendenza dal consumo, perché tu non puoi assolutamente sopravvivere, vai a fare il lavoro per ciascuno di noi, diciamo, può essere o può diventare, o ci auspichiamo che diventi, diciamo, una, diciamo, identità importante all'insieme delle altre identità che compongono la nostra persona. Io personalmente considero il mio lavoro come una cosa importante per la mia vita, forse non per gli altri, ma per la mia vita sì. Cioè, e ci tengo a fare il mio lavoro in un certo modo e a essere considerato per il lavoro che faccio, diciamo così. È un aspetto della mia persona. Non sono solamente un lavoratore, ho anche una figlia, ho degli amici, ho una vita sociale. Però nel momento in cui lavoro, in questo momento, io non mi porto qui una identità disgregata. Oh, guarda un po', che rottura di scatole, oggi devo andare a Modena, cioè, no, è proprio una cosa che ho scelto che autodeterminano insieme a delle persone con cui sono fortemente legato, di rispetto, di fratellanza, di comune, diciamo, divisione di percorsi della vita. E io credo che questo sia un obiettivo che noi dobbiamo sempre avere. Il modo di produzione capitalistico ci sta abituando a pensare il lavoro come uno scannatoio tra me e un altro per poter prendere il suo posto nella sua carriera e un salario un po' più alto con cui comprarmi lo smartphone dell'ultima generazione. E questo però, interroghiamoci sul valore, diciamo così, di questa cultura. E interroghiamoci perché deve far parte delle battaglie che noi facciamo rispetto alla nostra, diciamo così, al nostro tragitto sulla terra all'interno di un paese. Allora, se questo vale per ciascuno di noi, deve valere per forza anche per le persone che incontriamo e che dicono non sappiamo più chi siamo, dal modo in cui ci trattano non sappiamo più esattamente bene se siamo degli aguzzini, dei controllori, delle persone che invece vivono, scelgono questo percorso di prendersi cura degli altri, prendendosi cura di sé, prendersi cura degli altri e prendersi cura di sé. Per molti di questi operatori è la stessa storia. Ho voluto iniziare raccontando le origini perché all'origine alcune delle persone che diventeranno poi operatori storici sono persone che si sono prese cura di sé, erano disadattate nel mondo in cui vivevano, non ben contente di quanto stava avvenendo, molto sensibili alle difficoltà di altri, e quindi altri loro amici, altri loro compagni. Ed è da questo che è nata un'idea che ad un certo punto è diventata anche un conflitto. Una storia che ve lo fa capire è la storia di una struttura molto grossa che oggi c'è vicino a Milano, si chiama Cascina Contina. La Cascina Contina è nata esattamente sul percorso anni 70. Qualcuno che in Italia non sta più bene se ne va in America Latina. 4 o 5 di queste persone attraversano i movimenti guerriglieri, fanno un sacco di esperienze, una più, e ritornano vivi in Italia, insomma, dopo aver fatto esperienze complesse, personali, rivoluzionarie. Ritornano e trovano i loro amici malesi per la strada, alcuni con le vene bucate. Allora uno di loro dice: c'ho la casa di mio nonno, venite, eravamo amici prima, continuiamo a essere amici oggi, vediamo cosa fare. Passano gli anni, questi amici chiamano altri amici: ah, c'è un altro mio amico che ha le vene bucate, ah, un altro che ha l'AIDS. Cavoli, uno di questi che aveva fatto tutto sto giro in America Latina è anche un medico infettivologo, che a questo punto dice: c'ho anche una professionalità, la metto a disposizione. Allora cominciano ad accogliere persone con problemi di HIV, fanno degli studi, girano il mondo, vanno a vedere le nuove terapie, le esperienze che vengono fatte in varie parti. È un modo di sentirsi dentro lo stesso percorso. Cristo, anche oggi la Cascina Contina lavora con bimbi di strada, minori, è laica, è una struttura laica, persone con malattie terminali, situazioni molto complesse. A un certo punto la regione Lombardia va da loro e gli dice: poiché voi lavorate con minori, con ex carcerati, persone che hanno dipendenze da droga, da gioco, da tutto, insomma, eccetera, e siete una struttura molto grossa, se volete dei sostegni dovete presentarci un organigramma che ci consenta di darveli. Vale a dire, con i minori ci vuole allora una psicologa, con l'HIV ci vuole un infettivologo, un medico di questo tipo, un medico di questo tipo. E presenta un panorama, diciamo così, condizione del finanziamento. Allora tanta gente comincia ad avere anche un problema economico perché non sanno Bene, come si fa? Ci rivolgiamo nel mercato del lavoro, andiamo a cercare dei professionisti, è la scelta che fanno, vanno sul mercato del lavoro e cominciano a cercare dei professionisti, i quali arrivano lì e hanno tutt'altre idee su come lavorare con queste situazioni, perché si sono formati nelle università, si sono tutte persone che hanno una loro cultura, si scontrano con un mondo esperienziale, con un modo di fare, con una cultura che non è assolutamente, diciamo, quella istituzionalizzata, diciamo, è un'altra cultura. Non do giudizi su quale sia meglio, dico è un'altra. E lì nasce a questo punto, dopo un po' di tempo, un conflitto. Perché, diciamo, le persone che hanno professionalità accreditata cominciano a dire: siccome voi siete accreditati solo attraverso di noi, allora vogliamo avere una posizione dirigente qui dentro per decidere le sorti. E gli altri che gli dicono: ma questo è insensato, perché nella nostra struttura non sono gli operatori che prendono le decisioni, noi siamo 86, le prendiamo tutti insieme. Quindi dovremmo cambiare completamente statuto, modo, logica, cultura, eccetera. Come si fa? Tenete presente che è lo stesso problema che ha la comunità di San Benedetto al Porto. Io lavoro con loro stabilmente, cioè quando incontro una volta al mese, facciamo questo cantiere di riflessione sul come procedono queste dinamiche, non che incontro gli operatori, incontro 70 persone, diciamo incontri che durano 6 ore, cioè dove 70 persone che sono lì a titolo il più diverso, no? Cioè espongono, parlano, mettono insieme i loro problemi, valutano, decidono quello che sarà il percorso che quel gruppo decide di portare avanti. È un'autogestione, c'è una cultura dell'autogestione che non è la cultura istituzionale. Ed ecco che voi capite che se io metto 70 persone a discutere del fatto che una di loro la sera prima se ne è uscita, diciamo così, ed è rientrata mezz'ora in ritardo, queste 70 persone casomai mi riescono a raccontare 200 storie, per cui quel ritardo può essere un fatto molto positivo nella crescita di quella persona, se viene affrontato insieme per il significato che ha veramente, per quel che è successo nelle relazioni, diventa un momento di crescita di tutti quanti. Ma se io invece sono vincolato da una delibera del giudice di sorveglianza a mandare un fax entro mezz'ora dal fatto che quella persona non c'è, allora ho un problema. Una volta è successo, una persona ritarda, parte il fax. Questa è una persona che aveva fatto già alcuni anni di comunità, era una persona amatissima, rispettatissima, che era uscita completamente dal suo percorso precedente, che stava facendo un percorso di inserimento sociale, aveva già un lavoro, gli hanno tolto tutto perché aveva violato, voi sapete che le consegne della magistratura di sorveglianza non sono, diciamo così, flessibili, o almeno nel 90% dei casi non so. Bene, gli hanno tolto tutta la comunità a quel punto, nella discussione successiva si è interrogata su dove stava il crimine, su qual era la responsabilità di ciascuno di loro, su cosa stava cambiando in quella comunità. Cosa sta cambiando? Non contiamo più niente? Conta solamente più un'autorità esterna? Diciamo, gli operatori non sono più la nostra figura di relazione, ma sono la figura di relazione con gli operatori esterni. Ecco, questo è il momento traumatico che in questo momento si sta ponendo. Alcune situazioni, come dire, non lo vivono più perché l'hanno già risolto. La scelta è fondi pubblici, costo abbassato, quindi diciamo così competizione al ribasso nella normale lotta per gli appalti, no? Cioè al ribasso e rapporto con gli utenti, no, clienti. Infatti noi facciamo tutta una discussione. Molte strutture milanesi ti dicono le parole sono importanti, questi sono clienti. Quindi un cambiamento, l'altro che c'è una comunità di San Benedetto a Porto, ma sarai tu un cliente, ma cosa vuoi? Cioè, non c'entra proprio niente con quel che sto facendo io. Però in altre situazioni quelli sono clienti. Nella cascina continua, ve l'ho citata perché ho dovuto fare, stiamo ancora facendo, un cantiere lunghissimo perché, diciamo così, l'immissione di questa nuova cultura istituzionale che si abbatte sulle strutture e non riesce semplicemente a imporsi come normalizzazione economica, diciamo così, ma produce anche una devastazione storica di tipo culturale. Non porta alla formazione di una professionalità che è prendersi cura di sé. Tenete presente cosa significa. Noi abbiamo lavorato con un gruppo di medici negli ultimi anni, abbiamo fatto un cantiere molto bello che abbiamo poi pubblicato col titolo Medici senza camice, e da questo cantiere è nata un'università popolare della salute a Roma, dove una settantina di medici, di giovani medici, giovanissimi, no? Si stanno impegnando per ripensare la professionalità a partire da una critica del modo in cui viene prodotta istituzionalmente la figura del medico. Oggi questa è una domanda che bisogna farsi, cioè non possiamo continuare ad accettare ciò che, diciamo così, ci viene proposto come se fosse ovvio, naturale, scontato, il mondo del lavoro è questo. Ecco, il senso quindi è questo.
Sì.
Insomma, hai toccato vari grossi problemi, ce ne sono vari che secondo me si possono un po' problematizzare. Allora, il primo riguarda la questione dello stato sociale, no? E quella che fa più un po' tracciato una storia rispetto a come fondamentalmente si è organizzato lo stato sociale e poi si è perso nel corso del tempo. E allora una cosa che mi viene in mente riguarda un po' come è stata un po' tradita anche una certa conquista, no? Attraverso delle lotte che hanno portato comunque ad una ristrutturazione, ad un'organizzazione diversa anche del sociale. E rispetto allo stato sociale, io voglio dire, sono un psicologo, ho lavorato anche diciamo, in salute mentale, nell'ambito per esempio della psichiatria ricordo che le prime imprese sociali che sono nate dopo la chiusura dei manicomi nel nord Italia prevedevano il fatto che fossero gli utenti a gestire direttamente e a fondare direttamente la cooperativa. Quindi erano loro in prima persona che si prendevano la responsabilità, ovviamente anche aiutati inizialmente dagli operatori, da quelli che possono diventare gli operatori, a gestire questo livello. No, che era il livello comunque di una gestione diretta del lavoro, non negata. Ma questa cosa è durata lo spazio di pochi anni, dalla fine degli anni 70, diciamo all'inizio degli anni 80, questa cosa è mutata completamente. Cioè le cooperative e le imprese sociali sono tornate ad essere fondamentalmente delle organizzazioni nelle quali la gestione, diciamo, generale del lavoro è tornata in mano agli operatori, cioè è tornata in mano a quelli che fondamentalmente erano stati coloro che gestivano la vita di queste persone. E questo è andato sempre più aumentando nel corso del tempo, cioè oggi fondamentalmente il sistema anche che regge la questione del lavoro, per esempio per tutte quelle persone che vengono da un percorso diciamo di sofferenza o di difficoltà, è legato a questo meccanismo, cioè sono persone che fondamentalmente fanno un percorso che può essere un tirocinio protetto, una borsa lavoro, un livello diciamo minimo in cui tentano di percorrere e di fare un passaggio che dovrebbe in qualche modo reinserire, no? Nella questione sociale,
e si ritrovano invece a fare un percorso ad ostacoli in cui fondamentalmente ci sono una serie di situazioni nelle quali, situazioni di premio punizione, nel senso che se la persona riesce a comportarsi bene nell'arco magari di un anno dove c'è un tirocinio protetto, allora forse ha la possibilità che quel tirocinio protetto gli venga di nuovo rinnovato per l'anno successivo, ma se per esempio all'interno di questo anno di lavoro ha una crisi e quindi si trova in difficoltà in un particolare momento, questa persona perde questa possibilità, perde la possibilità e rientra fondamentalmente nel circuito psichiatrico da cui proveniva, esattamente con la stessa modalità di gestione con cui è stato gestito prima di cominciare questo percorso. Allora, questo è un esempio, è uno dei tanti esempi, no? Rispetto alla questione di come effettivamente è stata tradita anche questa idea della possibilità che lo Stato sociale potesse in un certo senso sopperire a quella che era una difficoltà di gestione. In fondo lo Stato sociale è stato uno Stato assistenzialistico, non è stato uno Stato sociale capace di creare delle condizioni di emancipazione, lo è stato per un brevissimo periodo, ma immediatamente è rientrato nella logica di qualcosa che invece fondamentalmente gestisce il deficit, non gestisce la possibilità di attivare risorse che danno emancipazione, che danno possibilità reale di riappropriazione di diritto delle persone. Allora io credo che questa sia un qualcosa che evidentemente dovrebbe essere problematizzato anche a livello della situazione attuale, e questo è un livello critico. Poi c'è un'altra questione che sulla quale volevo in qualche modo confrontarmi con te e con tutti voi, ed è la questione che tu ponevi all'inizio sul livello della narrazione. Io non sono molto d'accordo sul fatto che oggi non esista un livello di narrazione, anzi lo vedo fondamentalmente anche come il mio lavoro, cioè vedo sempre di più che invece si parla molto e si creano condizioni nelle quali questo lavoro di narrazione, di autonarrazione, di continuo scambio sulle storie, sulle esperienze, è qualcosa che fondamentalmente trascende anche il lavoro e fa parte, comincia a far parte anche dei dispositivi con i quali per esempio la medicina gestisce alcune cose. Dagli Stati Uniti sta venendo fuori tutto un percorso, no, che viene chiamato medicina narrativa, nella quale la narrazione viene utilizzata come un mezzo per creare una condizione nella quale il paziente e il medico tornano a parlarsi. Ma dobbiamo capire effettivamente questa narrazione dove va? Cioè, che cosa porta? Porta realmente alla possibilità per il paziente o per la persona comunque sofferente di avere effettivamente voce in capitolo quando deve gestire la propria cura, quando deve gestire la propria sofferenza insieme al medico? Cioè, questo livello di narrazione crea effettivamente la possibilità reale, politica, di queste persone di riappropriarsi di una propria realtà identitaria e anche della possibilità di agire sulle cose, cioè di fare delle cose che gli permettano appunto di maturare un percorso di vita. Perché la mia impressione è che invece questo livello di narrazione fondamentalmente finisca per annacquare questa possibilità di azione, cioè la faccia diventare un qualcosa in cui fondamentalmente il medico dà voce, dà la possibilità alla persona di riappropriarsi di questo, ma quando poi c'è da prendere la decisione su che cosa si deve fare, è lui che decide. E questa narrazione diventa in fondo un falso modo per dare l'illusione alla persona che sta partecipando al processo di costruzione condivisa di una possibilità, quando invece questa cosa crea fondamentalmente un compiacimento di entrambi su questo livello, ma non una reale possibilità per chi la utilizza di avere voce in capitolo su quello che viene fatto, sui dispositivi che vengono in qualche modo messi in atto, sulle cure che vengono proposte, sul modo in cui queste cure vengono proposte. Allora mi pare che anche da questo punto di vista dobbiamo stare un po' attenti a far sì che la narrazione non diventi qualcosa che finisce paradossalmente per apoliticizzare questo livello, per farlo diventare un qualcosa di solo psicologico, ma che invece possa essere recuperata come qualcosa che ci dà la possibilità di agire sul reale, perché altrimenti diventa un qualcosa che è fuori dalla realtà, diventa un qualcosa che non crea reali condizioni di, anche di, appunto, di emancipazione e di possibilità, diciamo, di agire sulla propria vita.
Questo è una discussione molto interessante, molto importante, che noi abbiamo affrontato negli ultimi anni su più piani. Per esempio, nel lavoro sulla socioanalisi narrativa c'è un capitolo sulla medicina narrativa, cioè perché abbiamo incontrato quel poche esperienze che ci sono in Italia anche, e abbiamo parlato. Il tipo di narrazione a cui mi riferivo io, però, è proprio una, diciamo così, è il tipo della comunità di San Benedetto e Genova. Cioè, non la narrazione intesa come scambio anche narrativo tra un operatore, un professionista e una persona, diciamo così, che entra in relazione con lui perché ha esigenze di varia natura. No, io mi riferivo proprio alla gestione comune dei percorsi. E la gestione comune dei percorsi è una gestione, diciamo, che comporta un altro tipo di piano narrativo. Ti faccio un esempio. Nel cantiere che ho fatto sullo scambio salute e lavoro a Brindisi, nel polo industriale di Brindisi, mi sono trovato nella condizione di avere un cantiere estremamente articolato dal punto di vista delle figure. C'erano i vecchi operai che hanno costruito quel polo industriale negli anni 60, i giovani operai che oggi fanno parte, diciamo, delle cooperative o delle aziende che fanno la manutenzione, e che quindi sono operai molto diversi da quelli primi, i medici epidemiologi che lavorano sui tumori, no? E, diciamo, altre figure, insomma. Però rispetto al discorso, quando hanno cominciato a raccontare la loro esperienza del polo industriale brindisino, che, così en passant, è il polo industriale che ha il più alto livello di tumori che ci siano legati all'attività professionale in Italia, e che ha il più alto livello di malformazioni congenite legate alle emissioni di SO2 delle ciminiere dell'Enel che producono l'energia col carbone. Quindi siamo in una situazione altamente drammatica. Ebbene, quando abbiamo cominciato il cantiere, in realtà le loro narrazioni, no, del vecchio operaio e del medico epidemiologo e del ricercatore che fa una ricerca epidemiologica, quindi molto legato alla statistica, erano linguaggi quasi incomprensibili, diciamo così. Tutti guardavano lo stesso problema, tutti in qualche modo lo vivevano con lo stesso trasporto, e tuttavia le narrazioni risentivano ovviamente dei loro linguaggi esistenziali, professionali e via di seguito. Allora, in cosa consiste la costruzione narrativa del significato del polo? Consiste nella capacità, diciamo, di un lavoro comune di, diciamo, trasformare i linguaggi professionali, no, in una dinamica di gruppo, in un linguaggio che sia il linguaggio di quel gruppo, ecco, che sappia raccontare, no, quella esperienza, perché la sta vivendo insieme, la sappia raccontare anche con le sfumature. Noi siamo stati costretti alla fine del cantiere a fare, nella presentazione del lavoro e del libro che abbiamo poi cominciato a far circolare, a fare una precisazione molto, molto netta sul fatto che dentro il gruppo cantiere questa differenza di linguaggi tra i medici e i lavoratori non si era ricomposta, non si era affatto ricomposta, perché gli unici, diciamo, gli uni avevano una straordinaria tensione a trovare una soluzione epidemiologicamente utilizzabile sul piano istituzionale, e avevano ragione, cioè loro dicevano, dal loro punto di vista, dicevano: il tipo di magistratura che c'è, no, non vuol sentire le vostre storie, non gliene frega sostanzialmente niente, lo abbiamo verificato, vuole che noi forniamo una base di dati scientifica. Ora, la scienza e i, diciamo così, i confini su cui si muove oggi l'offerta di lettura scientifica sono dei confini che richiedono particolari, rigorosi parametri. Quindi il mio punto di vista è che io devo raccontare la storia del polo con questi parametri. Non lo posso fare. Perché? Perché l'ASL di Brindisi non ha fatto il registro dei tumori per molti anni, no? E non avendolo fatto, i dati che tu puoi raccogliere sono dal punto di vista epidemiologico irrilevanti, no? E questo veniva, diciamo, raccontato anche dagli operai in una maniera paradossale. Gli operai vecchi dicevano: ma dice, questo è un aspetto che riguarda le istituzioni, bello, possiamo fare una bella critica alle istituzioni, dopodiché noi non esistiamo. Però io però ho un tumore grosso come una casa, ho raccolto 320-300 storie di miei colleghi di lavoro che sono morti di tumore e che io ho conosciuto nell'arco degli anni. Epidemiologicamente il magistrato mi ha detto: non significa niente, perché quali tumori? Cioè non c'è neanche scritto, cioè non si può neanche stabilire se era un tumore alla vescica o al polmone, e anche se tu lo avessi stabilito, ha detto a questo vecchio operaio, non significherebbe nulla perché l'hai stabilito te. Quale istituzione mi accredita l'accertamento che hai fatto? Nessuna, perché non c'è il registro dei tumori. Quindi questo operaio dice: allora io che cosa faccio? La mia voce non significa niente, perché per le istituzioni non significa niente. Su questo bisticcio siamo andati avanti molti mesi, perché i medici dicevano: se vuoi che noi vinciamo il processo, dobbiamo portare una base di dati e un linguaggio che quelli capiscano. Quindi il mio ruolo è far sì che questo venga fatto. E gli altri dicevano: ma tu misuri il problema della vita e della morte nostra in base a un'istituzione che è la magistratura, io lo misuro in base a un altro criterio che è più importante, che è il fatto che nei paesi dove vivo la maggior parte delle persone continuano a dire: meglio morire di cancro che morire di fame. E dunque non gliene frega proprio niente, cioè, che io stia morendo di cancro. Anzi, io stesso, rispetto a me stesso, ti posso spergiurare che per 25 anni di lavoro in quella fabbrica ho detto: meglio morire di cancro che morire di fame. Quindi potrei essere proprio la causa del mio male. Io sapevo benissimo che si moriva di quella roba. Tuttavia non sono andato in Belgio, non ho lasciato la mia famiglia, sono arrivato a 65 anni, adesso morirò, ma tanto si muore. Nel frattempo abbiamo mangiato a casa mia. Una discussione difficile. Narrazione sociale diventa allora non tanto trovare un accordo tra questi due linguaggi che probabilmente metteranno molto tempo, ma trovare un piano narrativo di tipo sociale che ci consenta di fare quell'operazione che tu dicevi all'inizio, che per pochi anni, negli anni 70 soprattutto, no, si è tentata in Francia, si è tentata in Italia, soprattutto in Francia e in Italia, cioè quella operazione di costruire dei momenti di autogestione dei percorsi, di autogestione dei percorsi. Tutta l'idea delle comunità terapeutiche di storia francese, non quella di storia inglese, diciamo così, di storia francese, nasce dall'idea che nasce in un manicomio del massiccio del Giura durante la guerra partigiana, la guerra del 45, quando alcuni comunisti, e un medico in particolare, un medico spagnolo, si rifugiano in questo manicomio perché c'era un medico resistente che li ospitava e, come dire, li copriva come partigiani. E questi, in queste serate che stavano nel manicomio, cominciano a dire: noi stiamo lottando contro i nazisti, contro delle situazioni totalitarie, ma se guardiamo questa istituzione è molto peggio. Allora gli è nata l'idea che ha portato a immaginare una cogestione interna, diciamo così, delle dinamiche di vita di quel territorio. Si è detto: facciamo un'assemblea col personale che fa le pulizie, con le persone che sono internate, i medici, gli infermieri, tutti quanti, siamo qui, facciamo delle assemblee. Dopo un po' cosa si è verificato? Il problema che dicevi te, che alla fine la decisione la prendevano però comunque i medici per una ragione istituzionale, perché il manicomio non era quel luogo, quello era la forma fisica di un luogo che era un'istituzione, l'istituzione sanitaria, diciamo, francese, che aveva leggi, regole, comandamenti che tu comunque dovevi rispettare, quindi una serie di passaggi, no? Erano passaggi o di lotta contro il dispositivo istituzionale o altro. Ed è quel che ha fatto Basaglia in Italia, quando, a partire dalla comprensione dei limiti dell'esperienza di gestione comunitaria interna alle istituzioni manicomiali, ha detto: il problema non è terapeutico, è politico. Il problema non è affatto terapeutico, cioè, perché non si può fare terapia in una situazione che produce la malattia, quindi ed è tutto insensato immaginare e fare quel lavoro. È politico, dobbiamo eliminare quella istituzione. E una volta che abbiamo fatto questa lotta politica e abbiamo ottenuto questo risultato, ecco che si pone il problema: che tipo di comunità, diciamo, e quindi di istituzione tu metti in piedi, qual è la cultura che tu vuoi far nascere, sviluppare, eccetera. L'Italia su questo terreno, hai perfettamente ragione, si è incagliata. È una discussione che è iniziata. Avrai sicuramente tra i tuoi conoscenti e amici molti che hanno partecipato a questo terreno, come molte delle persone che lavorano e anche fondatori della nostra cooperativa, come Antonucci, per esempio, che è un neurologo, lui però dirigeva l'ospedale psichiatrico di Imola, cioè da queste parti, quindi, diciamo, hanno portato questa battaglia, ma poi dopo la battaglia si è incagliata ed è andata a finire in questo scontro istituzionale con la dimensione. Quindi è una lotta, diciamo così, che riguarda proprio il carattere istituzionale che devono avere certi luoghi e il carattere istituzionale che devono avere certe professioni.
Gli anni che lo strumento della narrazione, così come tu l'hai in qualche modo anche raccontato, no? Sia effettivamente qualcosa che possa creare un livello minimo di coscientizzazione politica.
No.
Per te,
sì.
Livello, diciamo, anche della sottoanalisi, che comunque deriva dall'esperienza francese, non è ovviamente del modello italiano, comunque della modalità italiana.
No, la modalità italiana è solo l'analizzatore narrativo rispetto ad altri analizzatori, la nostra, diciamo. Però
che questo livello, diciamo, crei effettivamente delle dinamiche di gruppo dove il dispositivo viene, diciamo, utilizzato, un livello quantomeno minimo inizio di coscientizzazione politica delle persone che sono coinvolte?
Dipende. Nel momento del cantiere vero e proprio è un momento breve, e questo si crea e si distrugge, come dire, finita l'esperienza del cantiere, ci sono dei cantieri che muoiono, io ne ho fatti dal 2002 che porto avanti questa esperienza in Italia, e ne avevo fatti una ventina di cantieri. Alcuni hanno avuto la capacità di coinvolgere le persone e costruire dei momenti intermedi tra l'istituzione, il luogo, il territorio e un territorio più ampio che è la lotta politica. Questi momenti intermedi sono operanti, per esempio nel mondo del lavoro, nel sociale, in questo momento, a partire dagli incontri che abbiamo fatto in varie città, si stanno creando dei coordinamenti locali ma anche nazionali di operatori sociali. Ci sarà adesso un incontro nazionale tra un po' ad Ancona, che non è il cantiere, non è più il cantiere, è un percorso politico. È un percorso che però nasce da un comune, diciamo così, da una narrazione della propria identità professionale e della narrazione delle esperienze, diciamo, d'impresa che si stanno vivendo e anche esplorando, perché, come dicevo, in ogni situazione casomai ci sono delle differenze che vanno anche guardate in una maniera più approfondita. Io credo che di importante nell'idea dei cantieri ci siano due cose. Il primo è il momento collettivo della riflessione, e questo è un passaggio dall'analista storico tradizionale, il sociologo o anche l'equipe che fa il lavoro, quindi l'equipe professionale, a un'idea rovesciata, che è dal basso, all'interno di un'istituzione o di un territorio, un gruppo di persone autogestisce un percorso di produzione del sapere. È una produzione di sapere non istituzionale, ma che può istituzionalizzarsi come tutti i processi. Dipenderà dalla capacità di tenerla aperta, la capacità di ottenere il secondo risultato, che è quella di fare un passaggio dalla dimensione, diciamo, esperienziale, di costruzione collettiva di significato, all'intervento sul terreno istituzionale, quindi politico, e delle altre istituzioni, che è un territorio propriamente politico e che ovviamente, cioè, io penso, diciamo, staccato, non nel senso della discontinuità, ma nel senso della diversità dei piani che si pongono, perché sul terreno politico credo che vada affermato il principio della responsabilità personale, cioè nel senso che ognuno deve sapere bene se fa un percorso, che percorso è e perché lo fa. Questo non è più un problema che riguarda il gruppo, può farlo con un gruppo, ma abbiamo visto come vanno a finire le esperienze in cui il gruppo si sostituisce alla persona, cioè voglio dire, sono esperienze drammatiche, pessime. Il principio della responsabilità personale nella vita di gruppo diventa importante, ed è per quello che è il terreno proprio della polis, della politica. Ognuno deve sapere bene lì che scelta fa, perché la fa e con chi la fa, e fare le sue scelte. Però il percorso di produzione, diciamo, di un sapere non istituzionale è un percorso libero ed autogestito. Questa è una questione molto importante, perché la ricerca si può fare in due modi soli nel mondo. Cioè, non ce n'è. Uno è il mondo dei soldi. E allora oggi la ricerca tecnologica si fa con Google, si fa con Apple, si fa con Microsoft o non si fa. Ci si prende in giro. Cioè, si fa laddove ci sono capitali, investimenti, risorse, eccetera. Quello è il mondo delle istituzioni ed è un territorio. Poi c'ha tutti i suoi, diciamo così, piani bassi, ma è sempre lo stesso. Anche chi fa una piccola app, o app, chiamala come ti pare, cioè lo fa nell'idea che vada a finire nel catalogo di app. Se no, non ha nessun senso farla, non finirà da nessuna parte. Quindi la ricerca o la fai lucidamente lì, e non dico, non ho citato l'università, perché l'università italiana, lo sappiamo, salvo proprio piccolissimi luoghi, non fa ricerca, e fa, nel caso della storia sociale, fa ricerca quantitativa, quindi fa ricerca sociostatistica, fa ricerca sui numeri e sui dati, quindi sui computer, e non invece sul territorio. Oppure la fai reinventando un percorso che anche nella sociologia storica ha una dignità di minoranza, è sempre stata molto minoritaria, però è quella che è la ricerca qualitativa ed è la ricerca di gruppo. L'Italia, in Italia, ha una tradizione che è una tradizione comunista, è la tradizione di Danilo Montaldi, cioè che in Italia per primo ha cominciato a parlare di co-ricerca e negli anni 60, diciamo così, è la tradizione dei Quaderni Rossi, diciamo, che ha fatto Raniero Panzieri e gli altri che sono andati a fare Lanzardo, cioè che sono andati a fare ricerca alla Fiat, dentro le fabbriche, la ricerca che in piccolo abbiamo fatto anche noi, cioè in alcune situazioni, eccetera. Ma diciamo che è rimasta anche metodologicamente sempre piuttosto fragile, diciamo così, mai definitivamente affrontata di petto, eccetera. Io mi ricollego a queste tradizioni, che sono le tradizioni sia della Francia, diciamo, di La Passade, di Guattari, di Foucault, insomma, di tutta un'area, diciamo, che ho anche conosciuto negli anni passati, che ha messo in piedi strumenti che chiedono, diciamo così, sul terreno, nel campo, come si dice, di pensare i soggetti sociali come soggetti capaci di produrre un sapere, il che non è semplice, non è facile, non è una, diciamo, cosa da prendere a cuor leggero, ma anche nel campo di cui dici tu oggi, anche in terreni professionali molto smaliziati, per esempio i medici, ecco, diciamo, sta prendendo effettivamente piede nel campo, diciamo così, anche professionale dei territori. Medici senza camice è un bellissimo esempio, diciamo, di come un gruppo di giovani medici non si rassegni all'idea che la sua formazione professionale sia quella che gli ha dato l'università, cioè che ha e la analizza in gruppo, la propone e crea un luogo aperto che è l'Università Popolare della Salute. Ora, questo è quello che io chiamo un luogo intermedio, non ancora l'intervento politico che quei medici dovranno fare con l'istituzione medica, con l'istituzione ospedaliera, no? Però è un passaggio diverso da quello di Ivan Illich, semplicemente, che è una persona che cerca di portare grandi strumenti, costruisce anche delle università in giro per il mondo popolari e poi le chiude perché si rende conto che si stanno istituzionalizzando, come noi che facciamo social analisi ci siamo resi conto a un certo punto, abbiamo iniziato anche uno scontro insieme a un passato molto duro all'università Paris-Witt di Saint-Denis a Parigi, no? Contro l'istituzionalizzazione della socioanalisi, che ha cominciato ad avere dignità accademica, quindi docenti, e quindi a costruire sette, la setta del docente, la setta del sapere, eccetera. I cantieri sono luoghi aperti, è una possibilità, io non ne faccio un'esaltazione, ne faccio un'esperienza, e credo che dipenderà dalle persone come Luca, voglio dire, che fa il cantiere, anche la possibilità costantemente di interagire con le dinamiche, poniamo, di ciò che il cantiere ha fatto. Oggi stiamo gestendo questo libro con molti di questo cantiere, sia a Milano che a Firenze, che stiamo andando insieme, cioè a gestirlo. È un piccolo passo, è un piccolo modo, però è intanto un luogo intermedio tra la solitudine della persona e, diciamo, il collettivo politico che dovrà affrontare un problema. Un luogo intermedio che è un luogo che rimette al posto che merita la riflessione culturale. Noi siamo, veniamo fuori da decenni in cui ad un certo punto tutti credevano di sapere assolutamente tutto. Cioè, cos'è il comunismo? Noi faremo come la Russia, noi faremo come la Cina, noi faremo come Castro. Hai già le soluzioni, noi faremo come la Bolivia, ognuno ha le sue soluzioni. soluzioni immaginarie. No, non era un immaginario, erano, come dire, mappe assolutamente ideologiche, positive, perché piuttosto che niente, cioè tu ti orientavi. Ma oggi che persino quelle sono, diciamo così, sono consunte, sono sbiadite, restano come bandiere, ma non ti restano certamente come strumenti. Oggi o noi abbiamo la capacità di produrre la cultura del cambiamento, produrre la cultura della trasformazione sociale, producela, perché nessuno ce la darà, proprio nessuno, e produrla collettivamente, perché è l'unico modo, cioè, di non creare ancora una volta colui che ti dice la strada da prendere questa, come sta facendo il presidente del nostro consiglio, che lui sa dove deve andare il mondo, no? Questi sono i dittatori, e i dittatori sono pericolosi, sia che siano mascherati o sia che siano, diciamo così, ci credano in se stessi. Ecco, sono pericolosi. La dimensione collettiva è una dimensione aperta, probabile, possibile, e dipende solo da noi.
Certo.
Sì? Iniezione di energia per i nostri prossimi cantieri. Cioè, sono contento che lo facciate. Con chi lo farete? Con
non ricordo il nome di
progetto, vabbè, chiunque sia. Forse mi sentirò anche questo. Va bene, io
su questa cosa in realtà ho visto che c'è già anche un'altra richiesta di intervento.